ad alta voce. Paolo Graziosi legge Tempo di uccidere di Ennio Flaiano.
Qualcosa era nato in me che non sarebbe più morto. Guardando la boscaglia, la vedevo tremare come in preda di un innocuo terremoto. I corvi non avevano smesso i loro voli disordinati e venivano attorno alle pozze, poco distanti. Anzi, incuriosito dalla nostra immobilità, uno di essi calò sopra di noi e stette fermo un attimo battendo le ali. Poi riprese il suo volo goffo. Pensavo che qualcosa era nato in me che non sarebbe più morto. Era nato al contatto di quella buia donna, oppure avevo ritrovato qualcosa. Mi chiedevo perché giacesse senza aprire gli occhi e quando li apriva evitasse di guardarmi. E intanto le sue mani, poco prima estranee, ora cercavano la mia pelle e stringevano spaventate che avessi potuto andarmene, lasciarla come si fa in questi casi, dopo che si è tratti a considerare con fastidio il proprio errore. Sentì lontano il rumore di un camion e allora decisi che me ne sarei andato subito, ma non potevo muovermi. Forse ero stanco e la donna stava lì, muta e indolente. Quando seppi che poteva essere lei a trattenermi, mi imposi di andarmene, prima che fosse troppo tardi. Prima che mi lasciassi guidare alla sua capanna e vi trascorressi i 4 giorni della mia licenza e forse anche di più, prima che accettassi quella incalcolabile sconfitta. Mi alzai e lei mi guardò appena tra le palpebre socchiuse e si portò gli avambracci sul viso. Dopo un attimo mi dissi che ero troppo stanco, che dovevo riposare, ero ancora vicino a lei. Mi strinse con dolcezza indolente. Faceva caldo e mi addormentai. Dormii un vecchio sonno disordinato. Ne avevo paura, ma non volevo abbandonarlo e speravo che continuasse. Trovavo fiumi profondi, rive che non avevo mai visto e dalle quali mi sarebbe stato difficile tornare alla realtà. Esisteva un altipiano, un camion per andarci. Esisteva qualcosa di diverso. Scendevo alla riva dell'affluente e il coccodrillo aveva l'aria di darmi il benvenuto e scompariva come un tronco d'albero, lasciandomi felice di quell'accoglienza che mi assolveva. Non avevo dormito molto, 20 minuti. La donna si era intanto infilata la veste e sorvegliava il mio sonno. La guardai con fastidio e del resto lei sembrava immersa nei suoi pensieri che non riguardavano da capo la mia persona. Andai a lavarmi alla pozza e da un'altra pozza presi acqua per bere. Era tiepida, ma ne bevvi molta egualmente. Avevo anche fame adesso. E dallo zaino trassi una galletta e una scatola di carne, ma la carne si era sciolta per il caldo e allora aprii una scatola di frutta. La donna mi guardava, seguendo i miei gesti, come se assistesse ad un gioco di prestigio. Non volle accettare la carne, mangiò una pesca, ma era qualcosa di nuovo che la lasciava incerta. Forse avrebbe preferito uno di quegli spaventosi stufati abissini di carne seccata al sole. Qui ripresi il dominio della situazione. La memoria ci univa, ma la scatola rimetteva un muro alto e invalicabile tra noi. Ora desideravo andarmene. Ero sazio. Un libro e 4 chiacchiere ad una mensa di comando tappa, dove si incontra persino un amico che non vi chiede quando finirà questa storia e non vi affligge il racconto delle sue avventure. Dovevo andarmene e raccattai lo zaino. La donna non disse nulla. Sapeva che la cosa non sarebbe durata e non era sorpresa per la mia improvvisa decisione. Nemmeno la deplorava. Forse tutto le era indifferente, benché le sue mani avessero cercato con tanta furia la mia pelle. E non potevo immaginarmi il perché di quella furia. Ecco, la donna mi guardava come poco prima, quando le avevo chiesto se andavo bene di qua o di là. Tutto era finito. La sua delusione apparve soltanto quando la salutai e mi ricordò che per la seconda volta quel giorno lasciavo una persona cercando di superare un senso di colpa. Prima avevo abbandonato il soldato col suo camion e forse stavano ancora ad aspettare soccorsi. Adesso abbandonavo lei. 2000 anni. Sì, 2000 anni, pensai, ma trascorsi. Non valgono di più 4 giorni? E risi, mentre la donna, appoggiato il mento sulle ginocchia, che teneva raccolte tra le braccia, sembrava assorta nel suo pensiero. È tardi, conclusi, e niente ora mi trattiene qua giù. La donna si era fatta misera ai miei occhi e il mio peccato insignificante. Anche la natura era quella di prima, ostile ma vecchia, decaduta, abbaccinata da un sole che non ammetteva più equivoci. La donna era soltanto una donna, aveva un nome, un giaciglio e quelle pozze d'acqua erano il suo misero mare. Ogni cosa diventava irrisoria e quando ricordai che a 2 ore di strada c'era un carabiniere, sorrisi persino. Ripresi dalla tasca le 2 monete d'argento e le rimisi nel palmo della sua mano. Ancora le guardò, tentata di prenderle, e ancora me le restituì. Non voleva nulla, e purtroppo ne fui fiero. Allora mi sedetti accanto a lei, solo un minuto, il tempo di salutarla, e aprì lo zaino. C'era qualcosa che le piacesse in quello zaino? Tirai fuori tutto e ogni volta facevo cenno che poteva prendere l'oggetto che le mostravo. Volevo un paio di mutande, una camicia, un asciugamano, dono addirittura nuziale. Voleva questa piccola Bibbia stampata ad Oxford. Manca soltanto un foglio bianco finito sciaguratamente in cartine per sigarette, ma non si nota affatto. O questa maglia di lana. Allora il necessario per la toletta, forse il dentifricio o giglio delle convalli? Ma no. Il sorriso che rompe a tratti la gravità del tuo volto è come la luna tra le nuvole del temporale. Niente dentifricio. Allora? No, questo no. Lasciamo stare questo pacchetto di lettere. Forse questo paio di pantaloni corti? Sì, volle i pantaloni corti. Troppo poco, pensai. Le feci vedere l'orologio. Era un pessimo orologio che si fermava sempre nei momenti critici. E l'avevo provato proprio quel giorno. Da molto tempo meditavo di comperarmene un altro e stavolta alla smara me lo sarei comprato. Quale miglior occasione per disfarsi di un orologio che ha un confuso concetto del tempo? L'avrei lasciato in quella boscaglia se lo meritava. La donna guardò l'orologio affascinata. Era troppo. L'offerta stava superando ogni onesta capacità di rifiuto e la sua deplorazione per la mia improvvisa partenza cadeva ora di fronte a questo impensato sacrificio. Era un orologio da 4 soldi che si fermava puntualmente quando più ne avevo bisogno. Una notte che avessi dovuto stare in piedi e mi abbandonava. Quale miglior occasione per abbandonarlo? Glielo affibbiai al polso e il petto le ansava in una gioia profonda, in una trepidazione vivissima. Ora credo di essere arrivata a capire il perché di quella donna. Quel giorno, anzi in quelle ore, stava varcando la soglia della giovinezza, lasciandosi alle spalle l'adolescenza, e i suoi gesti prendevano dell'una e dell'altra età. A volte indolente, poi di colpo ancora vivace, piena di curiosità da soddisfare. E dopo un istante, lontanissima, lontana ai suoi 2000 anni, è stupefatta di trovarsi viva accanto ad un uomo vestito di tela marrone. Mentre le affibbiavo l'orologio, mi guardò a lungo negli occhi, inclinando la testa, ed ebbi la sgradevole sensazione di infilarle l'anello nuziale. Non voleva altro. Ora potevo andarmene. Invece mi sbagliavo. La donna nemmeno per un attimo aveva creduto alla possibilità che io la compensassi in quel modo. Aveva anzi creduto, troppo tardi me ne accorsi, che quegli oggetti fossero una caparra per rassicurarla che non me ne sarei andato. E quando vide che me ne andavo davvero, lanciò un grido che mi ferì le viscere. M'era corsa vicina e mi tratteneva per un braccio e si appoggiò con tutto il corpo contro il mio e ancora una volta sentì il suo seno, libero nella tunica, premere contro il mio braccio. Ora parlava, benché non afferrassi una parola del suo appassionato discorso. Per farla tacere, feci cenno di sì. Sarei restato, ancora un poco. Il sole era alto e dopo tutto mi bastava arrivare al ponte prima del crepuscolo. Ritornai verso gli alberi, lasciandomi condurre, e la cosa ricominciò. Di nuovo lo sgomento di cadere in quel fiume secolare, di nuovo la gioia di caderci e la certezza che era inutile uscirne. Dopo ancora mi addormentai e ancora una volta sopra la mia testa il suo seno che vegliava. Quando mi svegliai, la donna era andata via. Il mio primo moto fu meschino, frugai nello zaino per vedere se avesse tolto qualcosa e c'era tutto. Era mutata l'aria, non più il caldo di prima, ma quasi un distendersi della terra sotto il primo alito serale. Il sole si avvicinava all'orizzonte e i rumori della valle si facevano più sordi. Ero sfinito. Quel sonno, invece di ristorarmi, aveva scatenato tutta la mia stanchezza, sentivo le palpebre pesanti, la bocca amara, il corpo spezzato. Corsi a lavarmi e cambiai la camicia che era un impasto di sudore e di polvere. Avevo fretta di andarmene, ma ora la partenza della donna mi stava lasciando insoddisfatto, come se tutto ciò che era avvenuto fosse stato un parto della fantasia da mettere in conto alla prolungata castità. Ma dovevo andarmene, troppi corvi tra quei rami. Avrei ripreso il mio sonno al cantiere e già meditavo una scusa da offrire alla curiosità degli operai. Ecco, sbarrito il portafogli, avevo rifatta la scorciatoia su e giù un paio di volte. All'alba il camion mi avrebbe portato sull'altipiano, di lì un altro camion ad Axum, ad Adua, e poi nella vecchia colonia dove si trova un letto, un ristorante, un libro. E una donna, forse. No, la mia licenza su questo capitolo si era già conclusa. Provavo anzi un certo rancore per me stesso, e sentendo nello zaino il caro pacchetto delle lettere, lo soppesai rassicurato. Quel giorno sarebbe cancellato dalla memoria più presto di tanti altri, probabilmente. Eppure, se la donna fosse ricomparsa tra gli alberi e avesse detto «Resta», sarei restato? Era quest'incertezza che mi infastidiva. Non che la donna avesse assunto importanza ai miei occhi, ma cominciavo a temere che nascondesse un odioso disegno e mi sentivo incapace di confonderlo, anzi non volevo. Ma quale disegno? Non era il caso di chiederlo agli alberi, ai corvi, a quella natura, insomma, che parla sempre della tua antica vittoria e che parteggia per i vinti. La donna veniva in fretta verso il torrente, così nobile nel manto romano, ma a piedi nudi. Veniva verso di me e portava qualcosa, non distinguevo bene che cosa. Quando mi fu vicino, sedette e aprì un cesto di paglia. C'erano uova e un pane azimo, di quelli che gli indigeni cuociono mettendo una pietra rovente nella pasta di farina. Era ancora caldo. Non dubitò nemmeno che io mi sedessi accanto a lei. Era tacitamente convenuto che avrei onorato la sua offerta, e mentre bevevo le uova, credo che non ci sia operazione più opprimente da farsi quando vi osservano, ella teneva le mani sul grembo, proprio come certe parenti guardano soddisfatti il piccolo che non rifiuta la merenda. Mi guardava sempre coi suoi occhi socchiusi, e fu allora che mi accorsi che aveva le pupille molto chiare, verdi e grigie, comunque non di quel prepotente color nocciola comune a tutte le dame di quaggiù. Gli antenati portoghesi avevano lasciato un segno, a meno che non fosse stato il proconsole o il cacciatore di leoni. E sempre più mi meravigliavo che una simile principessa fosse scaduta a vivere in quel basso piano, mentre nelle città qualche generale o qualche autista sarebbe stato assai lieto di proteggerla. Da sotto il turbante le spuntavano ciocche di capelli. Non aveva dunque i capelli acconciati a treccine. «Fai vedere», dissi, e cercai di toglierle il turbante. Mi respinse la mano bruscamente, si tolse lei il turbante, appena il tempo di farmi constatare che i suoi capelli erano quasi lisci e non intrecciati. Poi si racconciò il turbante come se la testa non fosse sua, goffamente. Il nostro forzato silenzio cominciava a mettermi a disagio, e allora feci ciò che ogni soldato fa in terra straniera. Presi il mio taccuino e disegnai un cane. Mostrai il disegno alla donna e lei disse: «Kelby!» «Benissimo, Kelby!» Disegnai allora una gallina e lei disse: «Doro!» «Magnifico, seguitiamo!» Disegnai una donna nuda e le indicai i capelli, il naso, il collo, la bocca. Quando le indicai altre parti, rise nascondendo la bocca nella mano e non rispose. Disegnai un pesce, una luna. Disegnai un coccodrillo. «Arghez!» esclamò intimorita, quasi che il mio disegno avesse potuto animarsi e il coccodrillo cadere a terra e prendere le sue vere proporzioni. Cambiai pagina. Si divertiva a vedermi disegnare così rapidamente, e appena accennavo un nuovo disegno, lei interveniva a risparmiarmi la fatica di terminarlo dicendo il nome della cosa che voleva rappresentare. Riempì così qualche pagina. Ogni volta che tentavo di spingere il giuoco oltre i limiti della decenza, lei rideva nascondendo la bocca dietro la mano e non rispondeva. E come il gioco proseguiva, la sentivo accostarsi a me. Sentivo il suo corpo tiepido e pesante appoggiarsi per vedere meglio le figure che tracciavo. Ma non le interessava sapere come quelle cose si chiamassero nella mia lingua. Infine mi tolse il lapis dalle mani e disegnò lei qualcosa. Disegnò uno sgorbio che poteva anche essere una croce copta. Voleva farmi sapere che era cristiana. «Molto bene», dissi. «Come si fa a non esserlo in tempi di guerra?» Ma lei non capì, ed era inutile che tentassi di farle capire le mie sciocchezze. Poi ero già stanco. Dal momento che lei era tornata, soddisfatta anche questa ultima ignobile vanità, potevo andarmene. Ma immaginate ora un gettone che stenti ad entrare nella sua fessura e che dopo molti sforzi riusciate a farcelo precipitare. Così in quell'istante il sole cadde all'orizzonte, stanco di sostenere più a lungo la commedia del tramonto africano. Ben presto l'aria iscurì, i rumori aumentarono e il primo grido dello sciacallo servizievole si udì lontano. Da queste parti sostituisce il fischio dei treni nella notte ed ha lo stesso desiderio di andarsene, e soltanto allora mi accorsi che la lampada tascabile si era rotta, forse nella caduta del camion. Ero in trappola. Giammai avrei potuto raggiungere il ponte, a meno che la donna non avesse consentito ad accompagnarmi. Tracciai un disegno del ponte e glielo mostrai. Puntai il dito contro il mio petto e le feci capire che io e il ponte eravamo una cosa sola. Dovevamo incontrarci, dovevo andarci. Chinò la testa più volte per dimostrarmi che aveva capito. Ma non accennava ad alzarsi. La cosa non la riguardava affatto. Irritato, la presi per mano e le feci intendere a gesti che doveva accompagnarmi, almeno sino al punto in cui avevo perso la strada, ma probabilmente capì che volevo portarla al ponte per passare la notte con lei, nella mia tenda, e quest'ipotesi doveva apparirle assurda, perché si rifiutò di seguirmi. Rimase ferma come l'avevo già conosciuta prima, testarda, imprendibile. Mi infuriai. La spinsi davanti a me e per qualche passo andò bene. Dopo si fermò guardandomi con le palpebre socchiuse, con quel suo sguardo insopportabile, di animale diffidente. Non c'era niente da fare. Oramai era buio e sarebbe stata una notte senza luna. Mi sedetti a fumare una sigaretta, dopo tutto ero stato io a volerlo, e non dovevo incolpare quella donna. Vedendomi calmo, ella mi venne vicino e indicò di nuovo il villaggio oltre gli alberi. Scossi la testa per dire di no, non ero tanto sciocco da ficcarmi in un'avventura così malsana. Si fa presto a nascondere il cadavere di un ufficiale, basta portarlo in processione al coccodrillo. E nessuno avrebbe mai chiesto a quegli indigeni se mi avessero visto passare da quelle parti. Che dunque la donna tendesse a portarmi proprio nella tana di qualche inappagato guerriero. Andai con la mano alla rivoltella e mi rassicurai. Avevo sempre i miei 7 colpi, più il caricatore di riserva, pallottole ben ingrassate, rivoltella pulita, che non inceppava nemmeno a coprirla di sabbia. Riprese lontanissimo il baccano degli sciacalli. È ancora presto, pensai, ma ci sono notti in cui gli sciacalli hanno fretta di finire il loro lavoro.
Paolo Graziosi ha letto Tempo di uccidere di Ennio Flaiano, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio. Ad alta voce @rai.it